Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore. Signore, siamo nella Tua presenza in questa mattina. Siamo dinanzi a Te, o Padre, e non abbiamo la pretesa di venire dinanzi a Te con belle parole, ma vogliamo venire a Te col cuore, perché è per questo, Signore, che Tu ci hai chiamati, per essere dei figlioli secondo il cuore, come è scritto che Davide era secondo il cuore di Dio, come è scritto, Signore, ancora nel libro dei Proverbi: figliol mio, dammi il tuo cuore. Così siamo qui, Signore, non per dare le nostre labbra, non per presentare noi stessi, ma per presentare il nostro cuore. Ancora questa mattina veniamo dinanzi a Te in spirito e verità per ricercare colui che è l'Altissimo, colui che è il Re. Così, Signore, grazie ti diciamo, Padre, e ti benediciamo e ti applaudiamo, perché sei il nostro agnello che è stato immolato per noi. Oh, questa mattina aiutaci a trovare ancora la Tua presenza, Signore, perché sei Tu, Signore, colui che innesca l'accensione nella nostra vita. Benedici questa riunione di culto, benedici gli assenti, benedici i presenti, raggiungi gli ammalati, raggiungi i bisognosi. Aiuta, Signore, quanti nel mondo invocano il Tuo nome, e porta all'Evangelo quanti non Ti invocano. Benedicici in questa mattina, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, invocando il Tuo sangue su di noi, in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Vorrei portare la vostra attenzione in un verso della parola di Dio, anche se poi vi consiglio di leggere tutto il capitolo della lettera agli Ebrei, capitolo 9. Vogliamo leggere Ebrei, capitolo 9, il verso 22. Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo il nostro programma televisivo, radiofonico, e che viene trasmesso anche attraverso internet. Ebrei capitolo 9 verso 22. Dio sia lodato e benedetto in eterno. È presso che ogni cosa si purifica con sangue secondo la legge, e senza spargimento di sangue non si fa remissione. Vogliamo dire amen? Ora, cari nella grazia, noi ci troviamo di fronte ad un sacrificio eccellente, ad un sacrificio che la Chiesa ha il grande compito di comprendere. E sapete ciò che la Scrittura ci mostra? Che questo sacrificio non va inteso attraverso la teologia, non va inteso attraverso la cultura, ma va inteso soltanto attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. Questo sacrificio eccellente, questo sacrificio perfetto, colui che si è immolato per i nostri peccati, colui che è morto sul duro legno della croce per i nostri peccati. E siamo qui riuniti partendo dal punto importante: la legge prevedeva che senza spargimento di sangue non c'era remissione. E questo, cari nella grazia, è confermato, come tutti quanti andavano al tempio, andavano lì, e noi sappiamo che nel cortile esterno venivano sacrificati al Signore gli animali, e questi sacrifici venivano fatti continuamente per i peccati dell'individuo e del popolo. Sappiamo pure che una volta all'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo per offrire che cosa? Il sangue di quegli animali, che doveva essere per la purificazione dei sacerdoti, del sommo sacerdote stesso e di tutto quanto il popolo. Ora, cari nella grazia, noi sappiamo che Cristo è venuto, ed è venuto sulla faccia della terra per riscattarci, dice la Scrittura, né con oro, né con argento, né con sangue altrui, ma col suo sangue prezioso. E attraverso questo sangue prezioso noi siamo stati riscattati, liberati dalla condizione del peccato. Ma vogliamo questa mattina accostarci a questo significato importante, vogliamo accostarci all'importanza del sacrificio, perché molte persone cercano di ufficiare o di prendere parte a questo tipo di funzione eccellente, importante, ma vogliamo veramente questa mattina comprendere da vicino a cosa Dio ci chiama, a cosa Dio ha chiamato la sua Chiesa. Il messaggio vuole proprio parlare dell'importanza di un sacrificio dove ci sia il fuoco, l'importanza quindi di un altare dove c'è lo sta bene dello Spirito di Dio. Tutti quanti ci presentiamo davanti a Dio imbandendo un altare, presentando un altare davanti alla presenza del Signore. Ma anche Caino imbandì un altare, Abele e Caino imbandirono un altare, ma la scrittura è ben chiara in questo, nel specificare che l'altare di Caino non era secondo la forma di Dio e l'altare di Abele invece era secondo la forma di Dio. Qualcuno mi potrà dire: oh fratello Piero, ma stai parlando perché Caino presentò le primizie dell'agricoltura e invece Abele presentò la primizia del bestiame e immolò quell'agnellino? Fratelli, oltre a ciò che è visibile, lo Spirito di Dio guarda al cuore, guarda nell'invisibile, e l'uomo può ingannare l'altro uomo, ma la scrittura è chiara nel dire: Dio non si può bluffare, perché Dio guarda dentro il cuore e giunge fino alla nostra vita. Alleluia. La scrittura è ben chiara nel mostrarci ciò che il Signore dice a Caino. Voglio leggerlo. Genesi 4, versetto 7. Se tu fai bene, non vi sarai esaltazione, ma altresì se tu fai il male, il peccato giace alla porta. Ora i desideri di esso dipendono da te e tu hai la signoria sopra lui. Cari nella grazia, noi notiamo in questa mattina che il Signore non si preoccupò di andare a parlare dell'altare esterno, ma si andò a preoccupare di ciò che era, ciò che il Signore vedeva lui, perché lui vede il cuore. Egli riguardò nel cuore di Caino e vide che nel cuore di Caino c'era la gelosia, c'era la malvagità. Egli odiava Abele perché sapeva che Abele aveva in sé la rivelazione di Dio, perché sapeva bene che Abele aveva trovato la via per incontrare il Signore. Ma Dio indirizza questo messaggio a Caino per cercare di scuoterlo e fargli comprendere la grande regola della parola di Dio, dove la scrittura ci dice: figlio mio, dammi il tuo cuore, dove la scrittura ci dice che Dio riguardò a Davide perché Davide era secondo il cuore di Dio. E la stessa cosa quando Samuele stava per ungere l'apparenza dei fratelli di Davide, ma il Signore lo fermò e gli disse: io non guardo come gli uomini, ma io guardo al cuore. E così questa mattina la parola di Dio ci dice che è colui che ci ha chiamato riguarda al nostro cuore, riguarda la nostra offerta, e noi vogliamo applaudire e benedire il nostro amato Re. Alleluia. Oh fratelli, non è un affare, non è un affare dell'esteriore, ma è un affare di cuore. E qui non c'è nessun predicatore, e qui non c'è nessun ottimo oratore che ti può dare un messaggio strabiliante. Qui c'è solo un messaggio fondamentale che viene fuori dalla parola di Dio e che ti dice: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. È qualcosa che riguarda tra te e Dio. È qualcosa che riguarda tra te e Dio. Noi possiamo ingannare l'oratore, noi possiamo ingannare il predicatore, noi possiamo ingannare nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, noi possiamo ingannare i fratelli e le sorelle, ma lo Spirito di Dio è quello che guarda ciò che noi pensiamo, ciò che noi teniamo nel nostro cuore nascosto. Ma ringrazio il Signore perché vogliamo, come Zaccheo questa mattina, scendere dalle nostre alture e cominciarci a svuotare per dare posto al Signore. Quando Elia si dovette incontrare col popolo per mostrare ciò che era il vero, egli affrontò i profeti di Baal, affrontò i profeti del bosco, ma come li affrontò, fratelli e sorelle? Partendo da ciò che doveva riunire Israele, riedificare il vecchio altare. Egli prese le pietre delle tribù, le mise tutte lì, quelle 12 pietre. Rifece quindi l'altare. Oh, quanto è meraviglioso questa parte biblica. Prese il giovenco e lì versò dell'acqua. Oh, cari nella grazia, quell'altare fu ristabilito secondo come Dio vuole. E la scrittura ci mostra che il fuoco dal cielo scese per l'offerta che era stata preparata attraverso il ministero. Ma i profeti di Baal e del bosco, che cercarono anch'essi in precedenza di fare la medesima cosa, non vi riuscirono, perché il fuoco dal cielo, la presenza di Dio nelle anime, scende solo se c'è lo Spirito di Dio. E non sto parlando dell'adrenalina umana, non sto parlando di saltare per emozioni, non sto parlando di ripetere quattro parole facendo finta di parlare in altre lingue, sto parlando del vero e autentico battesimo con lo Spirito Santo, non dato dall'uomo, perché Dio è chiaro in questo e Giovanni Battista lo ha specificato: egli verrà e vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E così in Atti degli Apostoli vediamo che quando la Chiesa, i 120 attesero e furono tutti quanti di pari sentimento e di pari pensiero, figura di quell'altare messo nel modo giusto sotto la rivelazione di Dio, oh cari nella grazia, la colonna di fuoco scese, li battezzò con l'evidenza di parlare in altre lingue. Ora, fratelli e sorelle, quante volte ho visto una sorta di illusionismo, vedere le anime che crollano per terra, ridere, che vanno in estasi. Ora, fratelli e sorelle, fatemelo dire, possiamo prendere in giro tante persone, ma non prenderemo mai in giro chi è realmente ordinato da parte del Signore. Io so, ho conosciuto in prima persona, insieme a quelli che erano i bambini e oggi siamo molti di noi cresciuti, l'autentico battesimo con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, in prima di ogni cosa, ci ha fatto piangere ai piedi del Signore e poi ci ha fatto ricevere il vero attraverso una potente apertura di cuore, e abbiamo sentito il fuoco di Dio. Oh, cari nella grazia, come spesso diceva il pastore, siamo caduti sulle nostre ginocchia e non siamo caduti a marcia indietro come caddero coloro i quali andarono per arrestare il Signore a giudizio. Ora, qui sono semplicemente per dirvi che come Abele aveva un altare, Caino aveva anche un altare, e questo è il messaggio di questa mattina. Ma la grande differenza è che nell'uno c'era il sangue, nell'altro no. Nell'uno c'era il fuoco, nell'altro no. Oh, fratelli e sorelle, non possiamo fare a meno di riandare a vedere anche Neemia, quest'uomo giusto che vuole riedificare la casa del Signore. Egli non parte, cari nella grazia, con una sorta di ecumenismo, egli non parte con una sorta di esibizione, ma egli parte dal punto cruciale, la confessione dei peccati, il rimandare indietro le donne straniere, figura delle dottrine che distruggono le vere chiese di Dio. Sapete che nel libro dell'Apocalisse, Izebel, la profetessa, la falsa dottrina, è entrata nelle chiese e sta seducendo. Ma questa mattina lo Spirito di Dio ci mostra che egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E mi dispiace per quanti stanno lì a predicare il cosiddetto risveglio. Oh, fratelli, io lo dico sempre, Gesù Cristo non ha detto di aspettare il risveglio, ma Gesù Cristo ci dice nella scrittura che egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Non dice aspetta domani il risveglio, ma dice oggi invocami ed io ti risponderò e ti libererò. Egli nella scrittura non ci dice domani, ma ci dice oggi è il giorno della grazia. Ma noi predicatori lo abbiamo fatto andare in pensione, perché siamo lì che diciamo verrà il risveglio. No, il Signore ci dice nella parola: il mio braccio non è raccorciato né la mia orecchia aggravata, ma invocami nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Oh, sorgeranno molti predicatori, molti pastori, il mondo si unirà, ci sarà un'unica chiesa. Fratelli, io so una cosa che la Bibbia mi dice, che quando il mondo cadeva nel peccato, al tempo di Noè, rimase solo un uomo che predicava. Al tempo di Sodoma e Gomorra c'era il giusto Lot e Abramo. Continuiamo. Al tempo di Gesù, già da anni la parola di Dio, il così parla il Signore, non si udiva più e spuntò un uomo solo, Giovanni Battista. Continuiamo nelle scritture, possiamo continuare. In ogni tempo Dio ha avuto pochi rampolli, perché mentre l'apostasia significa abbandono della fede, cresce, mentre gli uni si uniscono all'ecumenismo, c'è stata sempre la religione che diventa la religione che unisce le religioni. Vedete, al tempo di Israele Gesù era fuori dalla schiera religiosa, ma egli con quei pochi, cari nella grazia, andava annunziando l'Evangelo. Dove voglio arrivare? Che mentre gli uni vedono qualcosa che diventa organizzazione, noi vediamo quel residuo nascosto in Cristo, quel residuo nascosto come al tempo di Elia, pochi uomini di Dio con poche pecore sparse in tutta la faccia della terra. Più il peccato cresce, si riducono sempre in minor numero gli uomini di Dio. Vi ricordate quando ci fu la corruzione anche al tempo di Eli? La parola di Dio divenne rara e poi fu indirizzata a Samuele. Fratelli, per me questa è l'unica bussola della mia esistenza, e questa bussola ci dice che negli ultimi tempi ci sarà l'apostasia, abbandono della fede, al contrario di quello che viene predicato da altri. Gli uomini di Dio si conteranno nelle dita, le chiese di Dio restringeranno, e vi sarà invece un grande movimento mondiale dove ci saranno unite molte religioni, comprese gli evangelici, che già alcuni ci sono entrati, sotto forma della Chiesa Mondiale Ecumenica. Fratelli, noi non siamo un'organizzazione, ma noi siamo la sposa di Cristo. Non siamo soggetti alla politica umana, non siamo soggetti alla religione, ma il nostro capo si chiama Cristo e la nostra forma governativa è la teocrazia di Dio. Apocalisse capitolo 19 ci dice che non saranno gli uomini con la politica a risolvere i problemi, ma sarà Cristo che ritornerà e imporrà il suo governo a tutte le nazioni, e il popolo di Dio, la sposa di Cristo, regnerà con Lui. Ora voglio parlarvi di questo soggetto importante. Abele riceve la rivelazione di come deve essere fatto questo sacrificio. Come, fratelli e sorelle? Doveva sacrificare quell'agnellino che era nato tra le sue braccia, quell'agnellino che aveva curato, quell'agnellino che aveva aiutato a crescere. Doveva sacrificare insieme a quell'agnellino il suo cuore, doveva, cari nella grazia, perdere in quel sacrificio ciò che teneva di più nel suo cuore, e per rivelazione sa che deve offrire al Signore non qualcosa che nella sua vita è al secondo o al terzo posto, ma qualcosa che è al primo posto. E lì, cari nella grazia, scorrerà insieme a quel sangue di quell'agnellino anche la vita di Abele, dedicata al Signore. Vedete dove sta la differenza? Vogliamo vedere oggi dov'è il nostro altare? Qualcuno dice: oh, il mio altare è andare in chiesa, il mio altare è stare con i fratelli. Il Signore guarda all'altare del tuo cuore, un altare profondo, un altare che solo Lui può guardare. Vogliamo vedere l'altare nel nuovo patto? Ecco che esce fuori attraverso una predicazione potente. L'apostolo San Pietro esce fuori dicendo: ravvedete, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, e voi riceverete lo Spirito Santo. Vedete, sono tre passaggi importanti. Nel ravvedimento cosa c'è? Il pentimento e la morte, perché ci sentiamo realmente oppressi da quella che è stata la nostra vecchia condotta. Quindi c'è l'umiliazione davanti a Dio, e di conseguenza scendiamo nelle acque per dire: basta, io voglio farla finita con la vecchia vita. Non è lo scendere e fare il bagnetto nell'acqua, ma è morire dentro quelle acque. Perché se riuscirai da quelle acque con la tua vecchia natura, quel battesimo non sarà valido. Ma tu sei morto lì, tu lì hai detto basta, perché a monte c'è stato il ravvedimento che ti ha fatto comprendere che abbiamo offeso Dio, che lo abbiamo ucciso noi, che lo continuiamo ad uccidere ogni volta che pecchiamo,
che lo continuiamo ad uccidere ogni volta che ci comportiamo doppiamente. Ma noi questa mattina vogliamo seguire quell'altare predicato da Pietro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato e allora riceverete lo Spirito Santo. Dove voglio arrivare? Che lo Spirito Santo scende solo se dentro di noi vogliamo morire. Pietro vuole morire, così ognuno di noi vogliamo morire ai nostri errori. Io non lo so a voi, ma quando io penso alla mia vecchia vita, al mio vecchio modo di fare, io provo tanta vergogna. Solo che invece di fare come Adamo, che mi vado a nascondere dietro i cespugli, vado ai piedi del Signore. E così il peccatore va ai piedi del Signore e chiediamo perdono. Quante volte preghiamo perché le anime vengano nella casa del Signore? Ma siamo pronti a ricevere una prostituta? Siamo pronti a ricevere cosiddetto ladrone? Oh, se entra la prostituta tutti ci butteremmo indietro, teniamoci lontani. Se entra un barbone, oh, ma fa puzza. Tempo addietro ascoltai la testimonianza di una sorella che molti anni fa, c'era una donna che io mi ricordo, era una povera barbona, e tutti la scansavano, non volevano stare accanto a quella donna perché puzzava. Ma quella sorella non si sentì di sollevarsi dove questa povera donna era andata a sedersi. Dice, la puzza era terrificante. Ma quella notte, quando mi andai a coricare, tutta la notte un profumo meraviglioso fu con me. Se vogliamo sentire il profumo di Cristo, dobbiamo andare a cercare i perduti. Se vogliamo avere realmente una trasformazione nella nostra vita, non ci dobbiamo vergognare di non aiutare chi è nel bisogno. Gesù andava attorno facendo del bene. Gesù ci disse e ci dice ancora: io non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. E noi siamo qui per predicare un evangelo che deve aiutare il peccatore, che deve aiutare l'uomo ad uscire fuori dalla condizione peccaminosa. Questa mattina abbiamo dinanzi a noi colui che è venuto, colui che è chiamato il Tempio, colui che è chiamato il tabernacolo dell'invisibile Dio, colui che è chiamato la via. E sapete dove sta la grande differenza? Che il primo Tempio che noi conosciamo, secondo la storia ebraica, era un tempio materiale, era un tempio terreno, sì, fatto secondo il modello del cielo, ma era terreno. E quel tempio che era terreno poteva trasmettere semplicemente una placazione del peccato, ma esteriore, tant'è vero che per ogni peccato si doveva andare al sacrificio e quell'animale, cari nella grazia, sì, poteva trasmettere il placamento di Dio, ma non poteva trasmettere il sentimento del non peccare più. E Dio vide che questo non poteva andare avanti e allora egli stesso ha apparecchiato un corpo ed è venuto attraverso l'agnello di Dio, e attraverso l'agnello di Dio abbiamo ricevuto anche il sentimento per non peccare più. Applaudi e benediciamo il Signore. Alleluia. La grande differenza, sapete dove sta? Sta proprio in questo, che Gesù ha compiuto un sacrificio estremo, un sacrificio che doveva giungere a noi e doveva giungere sino al nostro interiore. Infatti, se voi leggete attentamente Ebrei capitolo 9, è chiaro che ci viene detto che il tempio che è venuto a noi, cioè Gesù Cristo, non è terreno ma è celeste. Lui stesso ha detto: io sono il pane disceso dal cielo, e attraverso di lui abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Ora, fratelli, carne e sangue non può entrare nel regno di Dio, amen. Questo lo sappiamo tutti quanti. E sapete che la nostra vita ha tre cortine: corpo, anima e spirito. Sapete il tempio quanti passaggi c'erano? Il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Figura dell'avanzamento della morte della vecchia creatura di Pietro. Ravvedetevi. Ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo e voi riceverete lo Spirito Santo. Ora, fratelli, seguiamo queste cortine in questa mattina. Sappiamo che Israele passò che cosa? Passò dal Mar Rosso, passò dalle acque di Meriba e alla fine passerà dal Giordano. Vedete dove ci sono sempre questi tre passaggi? Ora fatemelo dire, molte persone sì, riescono a passare il Mar Rosso, ma già alle acque di Meriba avviene quello che avvenne a Mosè, o per un momento di irrabbiatura giusto, o perché proprio nell'abbattimento si realizza ciò che è scritto nella parabola del seminatore, perché il vero problema non fu Mosè, ma io parlo a monte del popolo che incominciò a borbottare, perché non gli stava bene la vita, perché non gli stava bene la manna, perché non gli stava bene più niente. Ma noi vogliamo dire al Signore: Signore, la tua volontà sia fatta, non la mia. Oh fratelli, altre tre cortine importanti le troviamo nella vita del Cristo. Vedete, egli ci unisce nella Santa Cena, egli ci porta nel Getsemane, dove lì rinunziamo a noi stessi, ai nostri sentimenti, a ciò che abbiamo di più caro, e diciamo insieme a Lui: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E alla fine la crocifissione. Cosa vogliamo esprimere in questa mattina? Che quando noi ci siamo avvicinati all'Evangelo, siamo passati da che cosa? Dal cortile. Abbiamo detto al Signore: il mio corpo da questo momento lo dedico a te. Molti di noi l'abbiamo fatto. Siamo usciti quindi e abbiamo attraversato il Mar Rosso, la colonna di fuoco e la colonna di nuvola è stata con noi per aiutarci a uscire fuori dal peccato, fratelli e sorelle, e ne siamo usciti fuori. Ma cosa è avvenuto, cari nella grazia? Questa è figura della Chiesa Pentecostale. Anche noi abbiamo ricevuto il fuoco, siamo stati battezzati, abbiamo visto i doni della colonna di fuoco, abbiamo quindi gustato le potenti opere di Dio. Ma dopo nel deserto il Signore si aspettava che la nostra anima interiore, che il nostro intimo interiore fosse anch'esso arreso a Dio. Ma quando il Signore ha permesso la prova di fuoco, che è scritta nella Bibbia e che ci dice che ogni creatura di Dio deve essere provata col fuoco, allora lì abbiamo cominciato a fare come gli israeliti, abbiamo fatto: oh no, questo Dio ci ha lasciati nel deserto, non vogliamo l'arsura, non vogliamo le prove. Ma quel medesimo Dio è l'Iddio che ci dice: io non vi ho lasciati nella notte solo, perché la colonna di fuoco era con voi. Durante il giorno la mia frescura, la colonna di nuvola era con voi, la presenza di Dio, la presenza di quel Dio che ci dice: non temete, io non vi lascerò orfani, ma tornerò a voi. Quell'Iddio che ci dice: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Ed egli disse ad Israele, lo dice a noi: io non ho permesso che i tuoi vestimenti si logorassero, né che i tuoi calzari andassero distrutti. Fratelli e sorelle, tutti quanti abbiamo un pezzettino di pane, tutti quanti abbiamo un pezzo di tessuto da mettere addosso. E allora questa mattina gioiamo anziché mormorare nella presenza di Dio. Applaudiamo Gesù, alleluia, alleluia. Ma il popolo a Meriba cominciò a lamentarsi, figura di coloro i quali si lamentano nell'anima e dicono: oh, questa vita non mi piace, quest'acqua è amara. Ma il Signore aveva la roccia, noi abbiamo la roccia che viene con noi, e la tua anima non deve temere, ma anzi come Davide deve dire, come il cervo anela ai fiumi delle acque, così l'anima mia anela a te, e dire a noi stessi, noi che siamo anche predicatori a noi stessi: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio, perché ancora lo celebrerà. E così passiamo la seconda cortina, quando nel deserto insieme a i santi uomini di Dio diciamo: va bene, le acque sono amare, va bene, c'è il deserto, ma abbiamo la roccia. Quando noi insieme a Gesù nel nostro piccolo, nel Getsemani, diciamo: va bene, la mia vita, già il mio corpo sta subendo, il mio interiore viene ferito nei sentimenti più profondi, ma io dico: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ricordatevi che le prove più terrificanti sono quelle interiori, quando Dio chiese ad Abramo: dammi il tuo figliolo. Sorella, fratello, se sei in questo luogo, aspettati che Dio ti chiederà la cosa più gradita ai tuoi occhi. Egli, se è il caso, come Ezechiele, ti toglierà il desio degli occhi tuoi. Ma è lì che tu devi dimostrare qual è la tua statura di fede, per dire: non mi importa, Signore, io resto fedele a te, perché il mio matrimonio è nella buona e nell'avversa sorte. E così passiamo il deserto e ci prepariamo per passare l'ultima cortina. Abbiamo vinto nel corpo, abbiamo vinto attraverso sempre Cristo nell'anima, l'ultima parte,
lo Spirito. E qui nasce un problema insolito, che è quello di non capire l'opera comune. Fratelli, Gesù è venuto e con la crocifissione, l'atto estremo, offerse se stesso attraverso lo Spirito Eterno. Nella terza cortina, quella terrificante, dove noi entriamo nel luogo santissimo, dove noi entriamo a contatto con Dio, dove il predicatore riceve la rivelazione dello Spirito di Dio, del messaggio che deve dare, ecco, cari nella grazia, il predicatore che cosa fa? Ha la rivelazione, perché lo spirito dell'uomo si mette in collegamento con lo Spirito di Dio. Ma il predicatore quale messaggio riceve? Riceve il messaggio per dire: oh, io sono il predicatore? No, riceve il messaggio comune, il messaggio che porta i 120 anche in questo tempo ad andare ai piedi del Signore. Ed è di questo che vi voglio parlare. Quando Gesù è venuto, egli ha messo i suoi frutti a disposizione del prossimo. Egli è l'albero della vita. Comprendiamo che l'ultimo stadio potente, Isaia 53, ci mostra che egli vedrà il frutto del suo sacrificio e mettere a disposizione questi alberi per l'opera dello Spirito di Dio. Gesù è venuto per conquistare il regno della nostra vita. Cari nella grazia, non è venuto per sé, ma è venuto per noi. Egli è sceso dalla gloria per noi. Vedete, egli è, l'abbiamo visto ieri, Yehoshua, colui che viene per salvare, per ricondurre il territorio di Dio al Padre Celeste. Egli è venuto per salvare noi. Ma il Giosuè che è venuto nel tempo di Mosè, perché cosa venne? Per conquistare il territorio per i suoi fratelli ebrei. E così Giosuè e Caleb sono conquistatori, devono ritogliere il territorio alle potenze del male, devono ritogliere il territorio dai giganti. Ecco l'ultima cortina, fratelli, è l'ultima cortina importante, dove l'apostolo San Paolo si spoglia e dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, ed io quello che vivo non lo vivo a me stesso, ma lo vivo a Cristo. Noi siamo chiamati ad aiutare il prossimo. Quando l'uomo riesce attraverso lo Spirito Santo a morire nella carne, a morire nei suoi stessi sentimenti, da quel momento entra nel contatto con lo Spirito Santo. E noi vediamo Stefano, Filippo, uomini condotti dallo Spirito di Dio, spostati da un punto all'altro. Per che cosa? Per il loro benessere? No, per conquistare. Voi siete conquistatori per l'Iddio vivente. E lo Spirito di Dio ci dice: ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io te la do come eredità. Conquistiamo anime a Cristo, conquistiamo territori. Nel mio nome caccerete i demoni, nel mio nome parlerete lingue, imporrete le mani agli infermi ed essi saranno sanati. Oh, cari nella grazia, Dio ci ha dato autorità, ma non autorità per dire io sono, no, fratelli e sorelle, ma autorità per dire aiutiamo. Questo è molto importante. Sono alla conclusione del messaggio, per giungere a qualcosa di importante. Dio ci ha mostrato il suo sacrificio, e quel sacrificio lo abbiamo accettato, ma quel sacrificio lo mangiamo, lo beviamo, non materialmente soltanto con questi sacri simboli, vengono chiamati così, ma lo mangiamo con la parola, lo beviamo col sangue di Cristo, siamo sotto l'influsso dello Spirito Santo, viviamo quella che è la parola di Dio. Quindi si deve realizzare in noi quel sacrificio che viene elencato da Pietro dicendo: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo e voi riceverete lo Spirito Santo. Io mi aspetto che le anime non vengano qui sorridendo, non vengano qui davanti a questo pulpito dicendo: oh, gloria a Dio, Gesù mi deve guarire, ma venendo come venivano i santi antichi, piegando le ginocchia e piangendo davanti a Dio. Perché se nel tuo interiore non si realizza il vero sacrificio, non potrai vedere la potenza di Dio. Se tu vuoi che il fuoco scende, prima si deve realizzare quel potente innesco che viene solo attraverso un cuore che è pronto a morire. Siamo pronti a morire con Gesù? pronti a morire alla nostra stessa esistenza. E allora, se siamo pronti e vogliamo resuscitare con Lui, dimoriamo nella Sua parola, e per la Sua parola vivremo, e per la Sua parola avremo vittoria. E a Lui sol savio diamo gloria e onore, per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.